In principio ci fu una ragazza di nome Dorothy che tra il Kansas e il Missouri riunì 11 maghi che con un incantesimo agitarono le rapide del Colorado. Le fecero scendere fino a Dallas, dove incrociarono un fuoco. Quell'incontro diede vita a uno scontro le cui gesta furono narrate fino a San José e a Los Angeles fu definito perfino galattico. Fu così che il pallone rotolò lì, dove 100 e rotti anni prima erano rotolati missionari, operai, cercatori d'oro, insegnanti e agricoltori, prostitute e artisti, neri, gialli e bianchi. Era il selvaggio West, la terra di nativi americani. Già i pionieri del soccer lo avevano solcato 20 anni prima. Si chiamavano Cruyff e George Best e furono i padri nobilissimi di Beckham, Ibra, Valeri e Chris Wondolowski, ovvero il guerriero che viene da sopra la collina. E come i primi coloni, aiutati dalla ferrovia, costruirono e spesso saccheggiarono, così la storia non finì a quella riunione di maghi. Nella celebre saga di denuncia e descrizione del fenomeno mafioso, conosciuta come Il Padrino, si dice ciò che è a ovest di Chicago appartiene a Chicago, indicando alcune regole tra i clan del sottobosco illegale, regole puntualmente infrante. E così Chicago di volta in volta è lo spartiacque tra est e ovest, tra le montagne rocciose e i venti dell'Atlantico. Si pensò a una Central Division nel XXI secolo, ma non durò. I San José divennero terremoti, nella città degli angeli arrivarono i Chivas dal vicino Messico e la capitale della fede mormone richiese i suoi 11 reali. San José se ne andò e tornò, ma una dinamo si accese a Houston e sbaragliò tutto e tutti, come Tex Wheeler, eroe dei Ranger e grande capo indiano. La Cascadia reclamava la sua parte e dal grunge nacquero i Sounders, mentre i boscaioli, un po' Freddy Krueger, un po' produttori di sciroppo d'acero, decisero che Portland valeva bene un rigore, meditando magari nell'ammirazione delle onde del Pacifico che si infrangono sulla costa tra spruzzi di spuma bianca, lì su dove il West incontra il Nord, a Vancouver, dove ancora è la regina a rappresentare lo Stato. Venne poi Minneapolis con la sua carica di freddo e ci ricordò i Walsh e Beverly Hills, dove il Messico era tornato a casa, ma i latini tornarono a sperare in un football club pieno di risorse, a vele spiegate. Verrà Austin, verranno poi altri, la nazione Navajo speriamo, e perché no Honolulu e Anchorage in Alaska, fino a Guam, quando il progresso della sicurezza e dei trasporti lo consentiranno. Perché il West è gli Stati Uniti, il mito della frontiera, i nativi e la loro saggezza, le scoperte di strani, nuovi mondi, come il capitano Kirk che viene dalle campagne del Midwest, dell'Iowa, perché per noi europei anche l'Est è West, se si parla di America. E ancora continuiamo a sognare tra un Grand Canyon e il cinema di Hollywood, il grande circo del calcio.
Bentornati a MLS Italia, il primo podcast in italiano sulla MLS in collaborazione con The Cutting Edge. Per l'ottava puntata abbiamo deciso di iniziare con una copertina del nostro Cristiano MG Faranna sul vecchio selvaggio West. Questo perché oggi parleremo di tutto ciò che è West di Chicago, ovvero la Western Conference. Lo faremo con me, Max Cristina, direttore di MLS SoccerItalia.com, con Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
E un gradito ospite, cioè Alessandro Cappelli.
Ciao a tutti.
Che Alessandro è giornalista, scrive di MLS per Rivista 11 e collabora con Si Comunicazione, un'agenzia videogiornalistica di Napoli, in compagnia tra l'altro del nostro Cristiano. Alessandro, è un piacere averti con noi. Ti piace, immagino anche tu sia un appassionato di MLS come noi.
È un piacere innanzitutto, è un piacere per me, ma sì, è un grande piacere partecipare a questo podcast. Non mi sono perso nessuna puntata fino ad ora, quindi posso dire di essere uno dei più affezionati.
Squadra preferita, se si può dire?
Squadra preferita sarebbe San José, ma per motivi, come dire, di classifica, non lo dico così tanto ad alta voce. E quest'anno mi piace molto Minnesota, però insieme a Houston, se devo dire, una squadra forte. E sì, la passione per la MLS parte da lontano e parte soprattutto fuori dal campo, perché tutto quel che sta al di là dell'Atlantico in qualche modo mi affascina particolarmente, e questo insomma mi ha portato ad avvicinarmi alla MLS.
Perfetto, siamo tutti sulla stessa barca praticamente. Prima di passare sul lato pacifico degli Stati Uniti, facciamo un po' di resoconto della giornata, partendo però da est. Atlanta ha vinto per la quarta volta consecutiva e non ha preso gol, e questa è una notizia, caro Federico, lo sappiamo benissimo. Sì. Poi ti ha colpito qualcun altro? So che hanno vinto Cincinnati e New England, che è una notizia anche quella, con i nuovi allenatori.
No, mi ha stupito Chicago, che dopo il pareggio a Los Angeles è riuscito ancora a non prendere gol, ma a farne, che sia nel turno infrasettimanale che domenica. E mi ha stupito negativamente Columbus, che sembrava avesse trovato una quadra con il ritrovato Higuain, invece contro Los Angeles ha di nuovo steccato la giornata.
Invece la notizia di oggi è che New England ha annunciato il ritorno in panchina di Bruce Arena come allenatore e come direttore sportivo. Alessandro, New England ha vinto l'ultima partita contro la tua San José, io dico la tua anche se tu non vuoi. No. E però sembra anche che Atlanta, così come New York City, abbia ritrovato un po' la quadra, finalmente.
Sì, per quanto riguarda New England, secondo me la squadra che stava andando così male avrebbe qualche carta da giocarsi. A me piace molto lo spagnolo, Carles Gil, è un giocatore che secondo me può dire la sua, insomma non sarà uno dei grandi DP di questo campionato, però può dire la sua. E Atlanta francamente mi aveva sorpreso fortemente in negativo a inizio stagione. Io direi che questo è vero che è un bel filotto di vittorie, però è come dire, è il minimo in un certo senso.
Assolutamente, poi hanno trovato anche i gol finalmente del PT Martinez. Federico, invece, parlavamo settimana scorsa di Johan Damet di Cincinnati, il più giovane coach della storia dell'MLS, ha subito trovato una vittoria all'esordio. Buona notizia per Cinci.
Sì, ho trovato una vittoria all'esordio. Diciamo che Montreal non è stata esattamente pericolosissima. Diciamo che ci sono state delle belle occasioni, ma poi in sostanza Cincinnati ha dominato abbastanza tutta la partita. Ha giocato la partita che in realtà ci si aspetta che giochi tutta la stagione, quindi dove le occasioni che gli arrivano sono poi quelle che diventano dei gol e vi fanno vincere, soprattutto in casa dove hanno il solito pubblico a trascinare la squadra.
Tra l'altro si è rivisto in panchina l'idolo degli alcolisti, cioè, no, scherzi a
Esatto.
parte, ce la fanno in panchina, pronto a dire la sua nel prossimo futuro. Da segnalare anche il gol di Okwunko, l'ex Bologna. Comunque, beh, a me stupisce Philadelphia che continua a vincere, ha vinto anche a Toronto con Fafá Picaud. Una grande prova che li lancia al primo posto a est, mentre New York City appunto ha vinto in casa di Ibra, e questo ci dà il gancio per passare al nostro argomento di giornata, cioè la Western Conference. Davanti a tutti c'è Los Angeles Football Club, un'altra grande prova per Vela e compagni, ma appunto fa scalpore la crisi dei Los Angeles Galaxy, che sono al terzo KO di fila, se si può chiamare crisi. In realtà, dalle nostre pagine, dal nostro gruppo su Facebook, dall'inizio dell'anno, che diciamo che se non segna Ibra, non segna nessuno, e diciamo che l'infortunio di Alessandrini non ha proprio aiutato Coach Schelotto per la causa. In crisi come i Galaxy ci sono anche Dallas, che ha fatto un punto in 3 partite. Non so chi di voi due vuole commentare queste due squadre che sembrano attraversare un momento difficile.
L'ospite, che cominci l'ospite.
Ok, allora comincio da Dallas, che ha una settimana difficile perché giocherà contro LA, contro Los Angeles, e sicuramente, come dire, è davanti ad un calendario che dice che potrebbe continuare ad andare male, a perdere. E lei, i Galaxy invece, insomma, come hai detto anche tu, c'è una sorta di Ibra dipendenza in qualche modo, che in un certo senso è una bella dipendenza, no? Possiamo dire, perché un giocatore come Ibra è sempre meglio averlo in squadra che non averlo, però se è nervoso, se poi tutto il resto non gira, e se gli esperimenti tattici con la difesa a tre che abbiamo visto la settimana scorsa nemmeno girano, allora anche per un buon coach come Barro Schelotto le cose si fanno parecchio complicate, però la classifica insomma dice ancora che sono lì, sono in alto.
Assolutamente. Sì,
contando che proprio i Galaxy nei tiri in porta contro New York, i primi cinque tiratori sono tutti di New York a parte lui, quindi questo è un dato abbastanza difficile da comprendere per il resto dell'attacco dei Galaxy.
Sì, in realtà poi ho visto anche la partita, non è che siano stati molto pericolosi, nel senso Antuna ci prova sinceramente, ma ho visto una certa insofferenza a un certo punto da parte di Ibrahimovic all'ennesimo cross finito sul fallo laterale, quindi diciamo che Ibra, a differenza di magari di Higuain, come abbiamo conosciuto al Milan e negli ultimi tempi al Chelsea, magari non ti manda quel paese subito, però basta uno sguardo a Ibra per far capire cosa pensa tendenzialmente.
Invece, diciamo che è un personaggio hollywoodiano, se ce n'è uno proprio da quelle parti, insomma, è proprio Ibra.
Assolutamente. Invece, chi sta un po' altalenando i risultati sono Minnesota e Houston, due delle squadre che magari segui con maggiore attenzione, Alessandro. Minnesota, dopo un paio di settimane in cui aveva fatto ottimi risultati contro i Galaxy, contro DC, comunque Mannone aveva tenuto anche dei clean sheet, adesso ha un po' rallentato. Idem per Houston, anche se in realtà Houston c'ha tre gare in meno, se vado a memoria, quindi potenzialmente potrebbe essere ancora prima in classifica.
Sì, comincio dall'ultima, da Houston, l'ultima che hai citato, che è vero, è altalenante nei risultati, però rimane una squadra che ha, in questo momento ho la classifica davanti, a 2,1 punti per partita, perché ha giocato soltanto 9 partite a 19 punti, quindi, come dire, qualche battuta a vuoto, qualche pareggio, qualche sconfitta durante un percorso così, così brillante ci può stare. Poi l'abbiamo letto anche nell'articolo di Cristiano, insomma loro sono una squadra a trazione anteriore, quando magari non va tutto bene lì davanti poi rimane poco. Per quanto riguarda Minnesota possiamo dire che sono scosse d'assestamento queste che stanno vivendo in queste ultime settimane, perché loro sono partiti molto molto bene e secondo me sull'onda lunga dell'ottimo mercato che hanno fatto, perché hanno aggiunto solidità, hanno aggiunto esperienza con Opara, Alonso, lo stesso Mannone, e sono partiti molto bene. Poi questo è un periodo di calo, l'importante nel loro percorso di crescita adesso è capire se sono in grado di riprendere quel livello lì o se dovranno, insomma, se questo è il loro livello effettivo, quello delle ultime settimane.
Sì, diciamo che nulla da aggiungere, direi, a parte il fatto che Houston ha perso una partita in uno stadio difficilissimo, comunque dominando anche la tre quarti d'attacco, quindi non sono andati a fare brutta figura.
Sì, rimangono nella loro, come si dice, nella loro caratteristica di essere un po' una squadra dei risultati altalenanti, che comunque quando è in palla è da spettacolo. Chi invece ha un andamento strano, diciamo, se così si può dire, sono Real Salt Lake e San Jose Earthquakes. I San Jose Earthquakes di Almeida sembravano essere rinati dal nulla, perché nelle prime giornate erano una squadra con la brodo, prendevano un sacco di gol, non segnavano mai, sembravano proprio allo sbando a livello difensivo, ma San Jose ha dimostrato di saper fare molto bene in casa ciò che non sa fare Real Salt Lake, ovvero, mi spiego che sto facendo confusione, ma mi spiego, Real Salt Lake gioca molto meglio fuori casa, anche se ha fatto solo un punto in più rispetto alle partite in casa, però dà proprio la sensazione di essere più pericoloso quando gioca lontano da casa. E nella vittoria 3-2 contro il Colorado, vabbè che in Colorado probabilmente vinciamo anche noi tre se ci impegniamo un attimo, anche perché gli danno un rigore a partita almeno, ma tanto un paio li sbagliano. Mentre San José non riesce proprio fuori casa a fare punti. I 9 punti sugli 11 che hanno in classifica sono arrivati alla Vaya Stadium. Ci può essere un motivo di base o sono questi calendari assurdi, queste trasferte incredibili da una parte all'altra, che scombussano un po' tutto?
Ma possibile, nel senso che non è un caso che San José abbia perso dall'altra parte degli Stati Uniti. E non è un caso che Real Salt Lake abbia vinto più facilmente vicino a casa. Quindi il dato interessante è che con la classifica in casa il Alto Salt Lake sarebbe decima e San José invece qualcosa come quinta o sesta, e viceversa Salt Lake fuori casa sarebbero quarti, mentre San José praticamente ha fatto due punti, tutto il resto le ha perse. Diciamo che come avevamo già discusso, questo calendario rende difficili le trasferte, quindi probabilmente su una tre giorni si tende a dare di più in una partita che nell'altra. Poi magari l'idea di andare a New England in una situazione di allenatore piuttosto grave ha fatto prendere sotto gamba la partita. Questa potrebbe essere anche un'altra interpretazione.
Assolutamente, io vorrei aggiungere soltanto che San José sembra una squadra anche molto che gioca di pancia, un po' come giocava il suo allenatore, nel senso che è una squadra che è partita molto male, dopodiché sembrava essersi ripresa. Vero, non vinceva in trasferta, però quantomeno in casa aveva dava degli impulsi, vinceva anche bene, e come se fosse una risposta alle sconfitte iniziali. Adesso magari si è rilassata troppo e è tornata, però possiamo aspettarci nelle prossime settimane altre vittorie in casa. Vediamo se anche sul lungo periodo manterranno questo andamento ondivago e così differente tra casa e trasferta.
Ma invece vi vorrei fare una domanda a bruciapelo, perché me la ponevo l'altro giorno. Cioè, i veri avversari di Los Angeles Football Club sono i Galaxy, o secondo voi è una tra Seattle Sounders e i Portland Timbers? Anche se i Timbers l'ultima l'hanno persa a Vancouver, però è anche vero che fino ad ora hanno giocato tutte le partite in trasferta e non è che possono vincerle sempre.
Io metterei più Seattle, rimetterei Houston, che comunque rimane la mina vagante, e Portland in base all'andamento in casa. Però se dovesse arrivare ai playoff sarebbe comunque difficile da affrontare. Galaxy li vedo, finché non mettono a posto la difesa, rischiano le imbarcate contro quel tridente.
Ah, ma adesso arriva Ignazio Abate.
Anch'io direi, se dovessi puntare una fish, la metterei su Seattle, ma per una questione di esperienza, di compattezza del gruppo, insomma, di qualità. Poi sono passate circa 10 partite, 10-11, ci sta che una squadra abbia qualche punticino più delle altre, ma secondo me sul lungo periodo alla fine Seattle dimostrerà di essere una squadra con una tenuta migliore delle varie Galaxy, Portland, della stessa Houston, che mi farebbe molto piacere andasse bene, ma non credo possa, insomma, sul lungo periodo competere con Los Angeles Football Club e gli stessi Sounders.
Sì, che in realtà il periodo decisivo, come sempre in MLS, praticamente è l'estate, sia quando riapre il mercato che quando in realtà magari le squadre che partono un po' meglio cominciano a sentire un po' il calo fisico, mentre chi, come Seattle negli ultimi anni, fa una preparazione diversa per avere benzina nella parte finale di stagione, magari c'ha quel cambio di passo decisivo che poi li porta fino in fondo. Come è stato anche Atlanta l'anno scorso, praticamente loro in estate penso abbiano perso un sacco di partite tra luglio e agosto, a cavallo tra l'All-Star Game, e poi però da settembre in poi non hanno più sbagliato un colpo. Ma proprio giusto una battuta, cioè sono i favoriti al titolo alla MLS Cup, il Los Angeles Football Club. Per me sì, sono una squadra più forte, hanno anche una panchina abbastanza profonda rispetto ad altre squadre.
Sì, penso di sì. Io sono solo preoccupato per Velas, che se non dovesse continuare su questo ritmo rischia di non riuscire a rendere come dovrebbe, ecco.
Però se continua così fa 47 gol.
No, quello anche, sì.
Anch'io penso che Los Angeles Football Club sia la favorita, ma non solo. Io dico che ovviamente Vela è il giocatore più importante da tutti i punti di vista, però anche il resto della squadra è una squadra di altissimo livello in MLS, esatto. Quindi non è una squadra monodimensionale come lo sono magari i Galaxy, che se non c'è Ibra valgono la metà.
Esatto, sono d'accordo, è proprio per quello che la ritengo la squadra più completa al momento, anche perché hanno un allenatore già dall'anno scorso che li fa lavorare in un certo modo, a differenza magari di Atlanta, che comunque qualche gap in quel senso lì lo può pagare, anche se Debo sembra essersi ripreso finalmente, cioè, o meglio essersi fatto capire dai suoi giocatori.
Esatto.
Vabbè, ma a questo punto invece vorremmo parlare, riprendendo la puntata della settimana scorsa, dei designated players della Western Conference. Cioè, vorrei chiedere a voi, dando anche la mia opinione, chi per voi è il migliore designated player della Western Conference, chi il peggiore fino a questo momento e chi vi ha sorpreso. Prima di chiederlo a voi, vi dico anche agli ascoltatori le risposte che ci hanno dato Cristiano Megifaran e Sebastiano Trovato, che sono i nostri compagni soliti del podcast che oggi non possono essere con noi. Posso dire, rimanendo sul discorso che stavamo facendo, che per entrambi il migliore è Carlos Vela, quindi fantasia non ne abbiamo da queste parti, lo dico anch'io e anche Federico, penso.
Io lo metto come sorpresa. Per me è stata una sorpresa proprio perché io l'ho visto quando è andato all'Arsenal, che era in una squadra di giovanissimi, e non ha mai reso negli anni quanto sta rendendo adesso, soprattutto quest'anno. L'anno scorso comunque aveva fatto, se non sbaglio, 14 gol in 30 partite, e quest'anno ne ha già fatti 12 su 12, quindi per me è più una sorpresa questa che non una conferma di quello che abbiamo visto l'anno scorso.
Guarda, rimango da te, Federico, così ti chiedo già direttamente anche il miglior DP per il momento e invece il peggiore fino a questo momento.
Ma il migliore per me, sono anche un po' di parte, è Valeri, per quello che sta facendo con Portland, che con le difficoltà che hanno a giocare così tante partite in trasferta, le ultime 3 vittorie sono state, o 3 vittorie nelle ultime 4, sono state merito suo, fatto con un gran bel gol 2 settimane fa. E mentre tra i peggiori io metto il gruppetto dei Kansas City, perché effettivamente non stanno rendendo quanto dovrebbero, e rispetto soprattutto all'anno scorso, e soprattutto Russell, che dovrebbe essere una buona spalla per Nemeth, ha fatto, se non sbaglio, 1 gol, 2 gol da inizio stagione, quindi tutti i problemi che ha Kansas City si ritrovano in questa situazione qua.
Sì, Kansas City sarà la squadra che potrebbe cambiare ritmo durante l'estate, tornando a quello che dicevo prima. Mentre per quanto riguarda i peggiori, Sebastiano sceglie Vacco di San José, Cristiano sceglie Tim Howard di Colorado, soprattutto per i risultati e per le dichiarazioni pre-campionato in cui si auspicava di alzare la MLS Cup con i Colorado Rapids. Diciamo che è un sogno che rimarrà tale, possiamo dirlo già adesso probabilmente. Mentre la sorpresa per Sebastiano è Jonathan Dos Santos dei Galaxy, mentre per Cristiano è Ellis, che è un Young DP di Houston. Per me il migliore DP è Vela, anche se al suo fianco c'è Ibra, che comunque la differenza la fa sempre comunque. Il peggiore è Howard e la sorpresa è Gregus di Minnesota, un giocatore arrivato da Copenaghen, tra l'altro nell'ombra probabilmente, non è che è arrivato con i riflettori puntati con migliaia di persone all'aeroporto, è un giocatore che a hit, secondo me, sta dando un grande equilibrio a Minnesota, e nelle partite in cui lui ha reso sopra le aspettative al fianco di Alonso, la squadra è sembrata solida. Chiudiamo questa parte con, lo chiedo a te Alessandro, ci stupisci o i nomi sono quelli?
I nomi purtroppo sono quelli, me li ero così appuntati. E li abbiamo già detti un po' tutti. Ovviamente il migliore in assoluto non può che essere Vela, anche per me, però mi farebbe, cioè vorrei anche spendere 2 parole per Ellis, che comunque sta dimostrando di essere un giocatore che può meritare anche un insomma palcoscenici, i palcoscenici più importanti in Europa. E se dovessi indicare i peggiori, direi anch'io li troviamo a San José e a Denver nei Colorado Rapids, quindi Howard e Vacco, ma semplicemente per il motivo che insomma i design players quando non girano sono spesso la prima causa di un andamento irregolare, per non dire negativo, di una squadra, no? Quindi punisco loro due, insomma, per punire anche l'andamento della squadra.
Ok, adesso è arrivato il momento del fantasy, non so se tu, Alessandro, ci giochi. Di solito abbiamo Sebastiano Trovato, che anche nell'ultima giornata è entrato nella top 20 mondiale, se non mi pare. Se non mi ricordo quanto è arrivato, ma ha fatto più di 160 punti. Io mi sono fermato a 147, che non ci riesco mai a superarlo, non c'è niente da fare. Non so come voi siete andati, comunque è il momento dei suoi consigli per il fantasy di questa giornata, in cui ci sarà il doppio turno, tra l'altro.
Eccoci qua questa nuova settimana con il fantasy della Major League Soccer. È una settimana un po' strana. Io direi subito di puntare su tre squadre: i Vancouver, Atlanta e Houston. Perché Houston giocherà in casa sia contro Portland che contro i DC United. Vediamo che quindi si potrebbe puntare su un portiere o difensore dei Dynamo. Se si è bisogno di spendere poco, c'è Martinez, il centrocampista offensivo. E per quanto riguarda l'attacco, fantasia con Manotas o Ellis. Per quanto riguarda Atlanta, puntiamo sul PD Martinez che si è sbloccato. Giocherà, ricordiamo, fuori casa contro Vancouver e fuori casa contro i Red Bulls di New York, che sono molto scostanti nei punti. In più, Atlanta ha espugnato 2 settimane fa Kansas City, quindi fuori casa potrebbe dire la sua, soprattutto in contropiede. Si potrebbe puntare anche su Joseph Martinez, l'ex Torino, e perché no, magari se c'è la possibilità un Gressel, eviterei comunque il mettere portieri difensori. Anche ieri contro Orlando qualche gol lo potevano prendere, quindi c'è sempre un punto interrogativo. Per quanto riguarda Vancouver, io punterei tutto sulla difesa. Ormai mancano 6 giornate alla spring season, e quindi si deve cercare di rischiare. La difesa di Vancouver parte destra con Nerwischi, Henry, Godoy e Adenan, quindi si potrebbe ipotizzare anche tre quarti, tre giocatori massimi si possono selezionare per squadra, prenderli proprio tra difesa e portiere. Poi chi manca, uno tra Osorio e Pozuelo, dato che Toronto giocherà sia contro i DC United che fuori casa contro il Real Salt Lake, che fuori casa sappiamo tutti rende poco. E poi c'è l'incognita dei Los Angeles Football Club, che giocherà una doppia sfida contro Dallas, la prima in casa e la seconda in Texas. Diciamo che abbiamo detto una settimana strana, perché? Perché giocheranno tutti ogni 2 giorni, tranne qualche eccezione, che squadre che non giocano, come per esempio il New York City Football Club, abbiamo incontri ravvicinati. Si inizia il 16, che è giovedì, e poi si conclude il turno lunedì. Ma già chi gioca giovedì poi si troverà in campo il 18. Sicuramente ci sarà molto il turnover. Sul capitano, un Manotas potrebbe dire la sua. Ciao ragazzi.
Bene, ringraziamo Sebastiano per i consigli del fantasy. Vediamo se riuscirà a vincere la benedetta maglietta di Extra Time, il programma podcast sull'MLS a cui punta da inizio stagione. Siamo quasi in chiusura, prima di salutarvi, però voglio parlare della prossima giornata e chiedervi dei pronostici, anche se so che magari non è divertente per tutti farli, ma si sa mai. Io, come al solito, non ne becco mezza, quindi continuerò così. Mi stuzzica molto la sfida tra Toronto e DC United nell'infrasettimanale. E poi vi chiedo, partendo da Federico, appunto un pronostico di Toronto DC United. Poi su Minnesota Columbus, che è una partita secondo me da 1x2. E poi una cosa particolare è che Los Angeles Football Club e Dallas si affronteranno sia nell'infrasettimanale e poi nel weekend.
Beh, allora, Toronto deve sicuramente rilanciarsi, mentre DC confermarsi. Secondo me, una vittoria di Toronto per la doppia sfida Los Angeles-Dallas, secondo me, in base ai turnover che possono fare, potrebbe avere delle chance in casa, però l'unica cosa che possono compararsi è la velocità di gioco che entrambe le squadre hanno, e questo potrebbe mettere un po' i bastoni fra le ruote a Los Angeles, ma non credo, non penso possa succedere. E Minnesota la vedo vincente contro Columbus.
Sì, comincio dall'ultima. Columbus che, se non sbaglio, ha appena firmato Zardes come DP.
Sì, esatto.
No, non vorrei facesse, insomma, lo scherzetto ai miei Minnesota. Azzardo e punto su Columbus, sulla doppia sfida Dallas-Los Angeles. Ovviamente sono dalla parte di Carlos Vela, l'abbiamo appena votato, insomma, miglior giocatore della MLS. Spero che le nostre parole non gli abbiano portato sfortuna. E, la prima partita, ah sì,
Toronto di
Toronto, Toronto DC United, sono d'accordo con Federico, anche secondo me Toronto può, insomma, soprattutto perché gioca in casa, sono punti che deve andare a prendere, anche perché lì a est la classifica, secondo me, rimarrà, come dire, confusa dall'inizio alla fine.
corta, sì.
Esatto, cortissimo. Io a sto giro mi astengo perché ho già fatto una brutta figura la settimana scorsa. Siamo arrivati alla conclusione. È stato un piacere, Alessandro, averti come nostro ospite. Spero tu possa tornare presto a trovarci.
Piacere mio, tornerò sicuramente.
Ringrazio anche te, Federico, per il solito apporto.
Grazie.
E vi saluto anch'io, Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com. Vi invito a seguirci sul sito e sui nostri canali social, così come vi invito a seguire The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano, con gli altri podcast su altri sport americani in lingua italiana. È stato un piacere, alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Major League Soccer.